Da Radio Madre Terra trasmettiamo ora pillole di spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rieccoci per le pillole di spiritualità che abbiamo iniziato ormai da qualche anno. Siamo circa a metà del corso. Vedete come quante cose ci sono ancora da dire. Stavamo parlando appunto della Santa Messa come come mezzo appunto di aumento e mezzo principale per la nostra comunione con Dio. Abbiamo visto anche la comunione spirituale, se vi ricordate, abbiamo visto altre particolarità della messa, il ringraziamento, la preparazione, e stasera vediamo questo nuovo articolo, che è l'articolo terzo del libro che stiamo seguendo, commentato naturalmente, perché non leggo semplicemente ma commentiamo anche, Teologia della Perfezione Cristiana di Roy Marin, un libro preconciliare da tanti punti di vista, infatti è stato edito nel 59, però appunto sto poi aggiungendo tutte quelle parti anche del Concilio Vaticano II che naturalmente in questo libro non potevano esserci. E stasera vediamo in modo particolare come la messa sia il mezzo di santificazione per eccellenza. Entriamo un po' nella particolarità. Innanzitutto dobbiamo ricordare alcune nozioni dogmatiche. Uno, la messa è sostanzialmente lo stesso sacrificio della croce, è diverso soltanto il modo dell'offerta. Che cosa vuol dire? La messa è il sacrificio della croce. Purtroppo tante volte si sente che la messa sia la rievocazione del Giovedì Santo. La messa non è la rievocazione del Giovedì Santo. La messa è il Giovedì Santo, il Venerdì Santo, il Sabato Santo e la Domenica di Pasqua. Per cui, come abbiamo detto anche tante volte, no? È un altare, quello su cui noi celebriamo la Santa Eucaristia, e sull'altare si compie il sacrificio. Per cui, portandola all'eccesso, ogni volta che noi celebriamo la Santa Eucaristia, noi rifacciamo vivere a Dio, a Gesù, la passione, morte e resurrezione. Ed è per quello che allora la messa ha un valore che va oltre il sacerdote che la celebra, va oltre il canto che c'è, va oltre la lingua in cui è celebrata. Perché la messa, anche se noi non vogliamo, anche se noi non abbiamo l'intenzione, la messa va per conto proprio. Mi spiego meglio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto la messa è completamente santificante, cioè anche se il sacerdote, come abbiamo detto anche più volte, non fosse in peccato, anche se io sono in chiesa contro la mia voglia, la messa comunque ha valore, perché è proprio il sacrificio di Cristo sulla croce. Infatti il secondo punto dice che, essendo un vero sacrificio, ne realizza in modo proprio le finalità, cioè l'adorazione, il ringraziamento e la riparazione e la petizione. Terzo punto, il valore della Santa Messa è in se stesso rigorosamente infinito, però i suoi effetti, in quanto dipendono da noi, non ci vengono applicati se non alla misura delle nostre interne disposizioni. La Messa, appunto, come dicevo, è la Messa, è il sacrificio di Cristo che si perpetua nell'eternità e nel tempo. Certo, se io sono in disposizione di accogliere maggiormente questo dono, la messa, passatemi un termine non molto teologico ma per capirci bene, la messa funziona di più, ci lascia qualche cosa in più, perché la nostra disposizione è appunto preparata per accogliere Gesù nell'Eucaristia. Ma anche, come dicevo all'inizio, se anche io non fossi in grazia di Dio, la messa vale comunque. Entriamo un po' di più in questa cosa allora. La messa ha gli stessi fini e produce gli stessi effetti del sacrificio della croce, che sono quelli del sacrificio in generale, come atto supremo di religione, però in grado incomparabile e incurabilmente superiore. È logico che nel momento in cui nella messa noi offriamo Cristo, noi nella messa non offriamo, come facevano gli ebrei, il vitellino, la colombina o la capretto, ma offriamo Dio stesso. Cioè la messa sostanzialmente è che siamo noi che offriamo a Dio se stesso, perché in Cristo Dio si sacrifica per l'umanità. E guardate che questa è una cosa inconcepibile per le altre religioni. Inconcepibile. Siamo noi che dobbiamo sacrificarci per Dio, no? Se pensiamo a certe religioni, anche delle precolombiane, o al culto della Dea Kali, o ai Baal, noi cosa facevamo? Offriamo addirittura gli uomini alla divinità per tenerli calmi, tenerli buoni. Dio in Gesù Cristo che cosa fa? Offre se stesso. Cioè è Dio che si sacrifica per l'uomo e non è l'uomo che si sacrifica per Dio. Questa è la grandezza del cristianesimo. E tutte le volte che noi partecipiamo alla messa, riviviamo nel tempo questa crocifissione di Cristo. Allora vedete che allora su alcune cose magari qualcheduno ha ragione quando ci sono delle messe proprio un po' fatte frettolosamente o che diventano un po' degli show in un certo senso, perché comunque nel momento in cui Cristo si offre sulla croce noi magari siamo lì che balliamo da parte all'altare come se fosse un momento che siamo felici, no? E questo ci deve far riflettere molto, secondo me. Allora vediamo un po' queste finalità del sacrificio che abbiamo detto prima. Innanzitutto l'adorazione. Il sacrificio della messa rende a Dio un'adorazione degna di Lui, rigorosamente infinita. Questo effetto è prodotto infallibilmente ex opere operato, cioè che appunto agisce a prescindere da noi. Anche se celebra un sacerdote in peccato mortale, perché questo valore di adorazione dipende dalla dignità infinita del sacerdote principale che lo offre e dalla vita della vittima eterna. Il sacerdote principale che lo offre non è il sacerdote Don Giuseppino o Padre Andrea, ma è Cristo. Perché ricordiamo che il sacerdote partecipa del sacerdozio di Cristo. Tant'è che infatti nel momento della consacrazione, agendo in persona Cristi, cioè nella persona di Cristo, quando il sacerdote dice questo è il mio corpo offerto per voi, questo è il mio sangue offerto per voi, non è il sacerdote che le pronuncia, anche se fisicamente è lui, ma tramite il sacerdozio di Cristo, è Cristo stesso che rinnova la sua offerta sulla croce. Con la messa possiamo dare a Dio tutto l'onore che gli è dovuto in riconoscimento della sua infinita maestà e del suo supremo dominio, nella maniera più perfetta possibile e in grado rigorosamente infinito. Una sola messa glorifica più Dio di quanto lo glorificheranno in cielo per tutta l'eternità tutti gli angeli, i santi, i beati e compresa la Madonna. Una messa fatta con due persone, con le vecchiette che cantano tutte stonate, vale di più di tutta l'adorazione che il paradiso può dare a Dio. E capite allora quanto è grande la messa e quanto di fatto noi siamo dentro al mistero di Dio ogni volta che partecipiamo a una messa. Dio risponde a questa incomparabile glorificazione curvandosi amorosamente verso le sue creature, di quell'immenso valore di santificazione che racchiude per noi il santo sacrificio della messa. Come conseguenza, la messa è un grande tesoro. Molti cristiani, la maggior parte delle persone devote, non ne sono ancora persuasi e preferiscono compiere le loro pratiche abituali di devozione invece di unirsi a questo sublime sacrificio che costituisce l'atto principale del culto della religione cattolica. Quante persone magari ti dicono: ah, ma io prego già a casa con Dio, non c'è bisogno di venire a messa. capite che cosa si stanno perdendo? Si stanno perdendo il fatto che Dio, per l'ennesima volta, nelle mani indegne magari anche del sacerdote e nel nostro cuore indegno, magari perché siamo in peccato, si fa carne, si fa pane, e questo pane, se siamo in grazia di Dio e debitamente confessati, entra dentro di noi. Il corpo di Dio diventa il mio corpo e il mio corpo diventa il corpo di Dio. Capite che valore immenso che c'ha anche la messa. Il ringraziamento, gli immensi benefici di ordine naturale e soprannaturale che abbiamo ricevuto da Dio ci hanno fatto contrarre verso di Lui un debito infinito di gratitudine che possiamo saldare soltanto con la messa. Infatti, per mezzo di essa offriamo al Padre un sacrificio eucaristico, cioè di ringraziamento, che supera infinitamente il nostro debito, perché è Cristo stesso che, immolandosi per noi, ringrazia Dio dei benefici che ci concede. A sua volta il ringraziamento è fonte di nuove grazie, perché al benefattore piace la gratitudine. Questo effetto eucaristico è semplicemente prodotto infallibilmente, indipendentemente dalle nostre disposizioni, perché Dio ha deciso così, che nel sacrificio del Figlio tutto viene azzerato dall'amore di Cristo. E capite che, ritorniamo ancora a quanto è grande l'amore di Dio. Pensate che noi siamo l'unica religione che può nutrirsi di Dio. Non siamo noi, passatemi la battuta, a dar da mangiare a Dio, ma è Dio che dà da mangiare a noi. E qui ci viene subito in mente, naturalmente, le moltiplicazioni dei pani e dei pesci, la moltiplicazione del vino a Cana, perché è di fatto una conseguenza di questo. La riparazione. Dopo l'orazione e il ringraziamento non c'è dovere più urgente verso il Creatore che la riparazione delle offese che da noi ha ricevuto. Anche sotto questo aspetto il valore della Santa Messa è assolutamente incomparabile, perché con essa offriamo al Padre l'infinita riparazione di Cristo con tutta la sua efficacia redentrice. Come conseguenza, dice un pio autore, che la terra è inondata dal peccato di impietà e di immoralità. Perché Dio non ci castiga? Perché ogni giorno, ogni ora, il Figlio di Dio, immolato sugli altari, placa l'ira del Padre suo e disarma il suo braccio pronto a castigarci. Questa è un'espressione molto ottocentesca, no? Però ci deve fare un po' riflettere anche questo modo di parlare che a volte magari non sentiamo più e che magari è anche un po' esagerato, eh? Però questo ci fa capire davvero che è Dio che per salvare me, peccatore, sacrifica se stesso. Capite che è una cosa immensa. Questo effetto non ci viene applicato in tutta la sua pienezza, perché a sto punto basterebbe una sola messa per coprire tutti i peccati del mondo, ma ci viene applicato in grado limitato secondo le nostre disposizioni. Per cui più io sono santo, più una messa ha, da questo punto di vista, un valore per me. Non in generale, come abbiamo detto prima, perché la messa ha comunque un valore in generale infinito. Ma per me, più io sono santo, più sono in grazia di Dio, più questa messa accresce la mia santità. Di conseguenza ci ottiene la grazia attuale necessaria per il pentimento dei nostri peccati. Questa cosa lo insegna anche il Concilio di Trento, no? Quando ci ricorda appunto che l'offerta a Dio dona appunto al penitente, concede al penitente la grazia di rimettere ogni crimine e ogni peccato, nonostante la gravità di questo. Certo, non è una cosa che ci dimentichiamo, è di far celebrare le messe per i vivi o per determinate situazioni, no? Far celebrare messe per la conversione delle persone, fare celebrare messe per le situazioni in cui viviamo. San Paolo VI ricordava che la messa non è solo per i morti, giustamente, ma è anche per le situazioni, per le controversie, per il lavoro. Per ottenere da Dio la conversione di un peccatore non vi è nulla di più efficace nell'offerta del santo sacrificio della messa e della preghiera fatta al Signore durante la sua celebrazione, affinché tolga dal cuore del peccatore stesso quanto si oppone alla grazia di pentimento. Non so quanti di noi abbiano mai fatto celebrare una santa messa per la conversione di qualcuno. E questo ci deve far riflettere. Rimette sempre infallibilmente, se non incontra ostacoli, almeno parte della pena temporale che si deve pagare per i peccati di questo mondo o nell'altro. La messa è quindi utile anche alle anime del purgatorio. Un'altra cosa, si sta perdendo un po', almeno qui in Lombardia, l'idea di far celebrare le messe per i defunti, perché una volta che il defunto è morto finisce lì. Un po' a volte anche questa nuova moda, che tra l'altro non condivisa dalla Conferenza Episcopale Italiana, che ci si porta il morto in casa, no? Si fa cremare, poi si mette la zia, il papà, la mamma in sala vicino alla televisione. Per cui capite che non entra sicuramente nell'ottica di far celebrare messa per l'anima di questa persona. Nessun suffragio tanto utile alle anime del purgatorio quanto l'applicazione delle messe, e nessun'altra penitenza sacramentale possiamo imporre nei confessori e ai loro penitenti che abbia il valore soddisfatorio di una sola messa offerta a Dio. Il quarto punto è quello della petizione. La nostra indigenza è immensa. Noi abbiamo continuamente bisogno di luce, di forza e di consolazione. Troveremo questi soccorsi nella messa. Infatti c'è veramente colui che ha detto: io sono la luce del mondo, io sono la via, la verità e la vita, venite a me voi tutti che soffrite e io vi conforterò, se qualcuno viene a me io non lo respingerò. Gesù Cristo si offre al Padre nella messa per ottenerci come merito la sua infinita oblazione, tutte le grazie di cui abbiamo bisogno, e valorizza le nostre suppliche con i suoi meriti infiniti. La messa di per sé muove infallibilmente Dio a concedere agli uomini tutte le grazie di cui hanno bisogno, ma il dono effettivo di queste grazie dipende dalle nostre disposizioni, la mancanza delle quali può impedire completamente che queste grazie giungano fino a noi. Scrive un altro autore molto in moda nei primi del Novecento, che è Garrigou Lagrange. La ragione si è che l'influenza di una causa universale è limitata unicamente dalla capacità dei soggetti che la ricevono. Così il sole rischiara e riscalda sopra una piazza tanto 1000 persone quanto una sola. Ora, essendo il sacrificio della messa sostanzialmente lo stesso di quello della croce, è per modo di riparazione e di preghiera una causa universale di grazia, di luce e di attrazione e di forza. La sua influenza non è dunque limitata che dalle disposizioni e dal fervore di coloro che la ricevono. Una sola messa può essere quindi così vantaggiosa per un gran numero di persone come se fosse offerta per una sola. Come il sacrificio della croce non fu meno vantaggioso al buon ladrone se non fosse stato offerto per lui soltanto. Se il Signore riscalda sopra una piazza tanto come 1000 persone, come una persona, l'influenza di questa sorgente di calore spirituale che è la Santa Messa non sarà certamente da meno nel proprio ordine. Più vi assistiamo con fede, confidenza, religione ed amore, più grandi saranno i frutti che ne trarremo. Bellissimo questo esempio del sole, no? Il sole c'è comunque. Che poi io sia lì da solo o sia lì con 100.000 persone, non è che il calore del sole viene meno perché gli altri mi assorbono di più il calore, perché tutti sentiamo il calore del sole. E questo di fatto è l'esempio pratico della Santa Messa. Certo che se io prendo il sole e mi metto con l'ombrello, il sole non lo prendo più, e il sole può comunque scaldare e io sentirò comunque caldo, però di fatto non mi scalda e non mi abbronza, mettiamola così. La nostra orazione inserita nella Santa Messa non solo entra nel fiume immenso delle orazioni liturgiche, ma si confonde con l'orazione infinita di Cristo che il Padre esaudisce sempre, e per riguardo a Lui ci concederà quanto necessario. Allora, Questo ci fa capire una cosa, che non c'è novena o triduo che si possa paragonare all'efficacia di una sola santa messa. Quale disorientamento c'è tra i fratelli riguardo al valore oggettivo delle cose? È ottimo l'uso di tutti i mezzi benedetti approvati dalla Chiesa. È fuori dubbio che Dio concede molte grazie attraverso di essa, però mettiamo ogni cosa al suo posto e la messa soprattutto. Quante persone, specialmente nei santuari, dove c'è o una Madonna miracolosa o il corpo di un santo, durante la Santa Messa, anche durante la consacrazione, loro devono andare a accendere la candela alla Madonna, devono andare a accendere la candela a Padre Pio, a Sant'Antonio o a Santa Rita, e non capiscono che è più importante quello che sta succedendo sull'altare. Guardate che succede ancora. Succede ancora. Tali e grandi linee, le infinite ricchezze racchiuse nella messa. Per questo i santi illuminati da Dio ne facevano una grandissima stima. Facevano del sacrificio all'altare il centro della loro vita, la fonte della loro spiritualità, il sole splendente attorno al quale sviluppano tutta la loro attività. Certo, è più facile per un monaco di clausura andare a messa tutti i giorni, però pensiamo anche a tanti santi, perché ce ne sono veramente tanti, che si alzavano un'ora prima, apposta, per poter partecipare alla messa. L'esempio bello è San Tommobono di Cremona, il patrono di Cremona del 1000, era sarto, aveva la bottega di sartoria e lui tutte le mattine si alzava prima dall'apertura del negozio e partecipava alla messa, tant'è che poi morirà addirittura durante la messa al canto del Gloria. Il curato d'Ars parlava con tale fervore e convinzione che ottenne da quasi tutti i suoi parrocchiani l'assistenza quotidiana al Santo Sacrificio. Però per ottenere dalla sua celebrazione o assistenza il massimo frutto, occorre insistere sulle disposizioni da parte di colui che celebra o che ascolta la Santa Messa. Qualcuno ha detto che per celebrare e ascoltare degnamente una sola messa occorrerebbero tre eternità. Una per prepararsi, un'altra per celebrarla, ascoltarla e un'altra per fare ringraziamento. Certo, ogni preparazione, per quanto accurata e fervorosa, sarà sempre insufficiente. E qui pensiamo, che è il mio cavallo di battaglia, ormai mi conoscete, quanto rumore, quanta distrazione, quanto casino, scusatemi la parola, che si fa in chiesa prima della messa, che si fa in sacrestia prima della messa e che a volte anche il prete fa prima della messa. Come posso prepararmi? L'abbiamo visto l'ultima volta che mi ha parlato delle pillole di spiritualità. Come posso, di fatto, io prepararmi alla Santa Messa se è un continuo chiacchierare di gente? E questo è colpa nostra, eh? È colpa nostra. Le principali disposizioni sono di due specie, una preparazione esterna e una preparazione interna. Esterna, il sacerdote che celebra dovrà osservare le rubriche e le cerimonie stabilite dalla Chiesa. Il semplice fedele assisterà alla messa in silenzio con rispetto e attenzione. Che cosa vuol dire? Il sacerdote prima della Santa Messa dovrebbe recitare delle preghiere. Sono un po' cadute in disuso dopo il Concilio Vaticano II, ma di fatto mai abolite, che mi risulti. Se sono state abolite, chiedo scusa, però non mi risulta che siano state abolite. Questo ci fa capire una cosa, che anche il sacerdote si deve preparare. E capite che cosa succede nelle nostre sacrestie? Di tutto. E anche il fedele arriva, entra in chiesa, si segna con l'acqua benedetto, fa la genuflessione salutando il Santissimo presente nel tabernacolo e in silenzio si posta al suo posto e prega perché il Signore lo riempie della sua grazia. Mi viene da ridere perché poi se partecipiamo a tante messe manca solo gli autoscontri e il banchetto delle caramelle, poi siamo poco lontano da una fiera di paese, no? Per quanto riguarda le esterne, le interne, la migliore di tutte è quella di identificarsi con Cristo Gesù che si immola sull'altare, offrendolo al Padre e offrendosi con Lui, Lui e per Lui. Chiediamogli che converta anche noi in pane per essere così a completa disposizione dei nostri fratelli mediante la carità. Uniamoci intimamente con Maria ai piedi della croce, con San Giovanni il discepolo prediletto, col sacerdote celebrante Nuovo Cristo sull'altare. Uniamoci a tutte le sante messe che si celebrano nel mondo intero. Non chiediamo mai nulla a Dio senza aggiungere come prezzo infinito della grazia che desideriamo, Signore, per il sangue adorabile di Gesù che qualche sacerdote in questo momento sta innalzando sulla terra. La Santa Messa celebrata e celebrata o ascoltata con questa disposizione è indubbiamente tra i principali strumenti di santificazione. Allora abbiamo visto proprio questo oggi, e mi fermo qui perché adesso inizia un altro capitolo che è abbastanza lunghetto, che parla appunto delle virtù infuse e dei doni dello Spirito Santo. Vedremo le virtù teologali, eccetera, 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 no? E capite che se entriamo in quell'argomento qui non ne veniamo più fuori, visto che è un argomento di... è bello lungo, eh? Tenete presente, così per farvi capire quanto è lungo sto capitolo, sono circa 200 pagine che divideremo poi. Però davvero penso che sia proprio importante questo: ricordarci che il valore della Santa Messa è il valore più alto delle nostre preghiere, ed offrire la Santa Messa per la propria conversione, per la conversione di una persona, per la conversione dell'umanità, pregare proprio per le anime del purgatorio, pregare per le intenzioni della Chiesa, sono cose che ci siamo un po' dimenticati. Mi ha colpito, qui da noi in Lombardia non si usa praticamente più, no? Cioè la messa del funerale è finita lì. Ho fatto per vari periodi delle sostituzioni in Sardegna, mi ha colpito che il giorno del funerale i parenti stessi prenotano immediatamente la messa di settima e la messa di trigesimo. Che cosa vuol dire? Che dopo 7 giorni dal funerale si celebra un'altra messa per il defunto, che è la messa di settima. E dopo 30 giorni viene celebrata la messa di trigesimo ancora per il defunto. Da una parte noi stiamo offrendo messe per l'anima del defunto, e dall'altra parte un modo anche per le persone per ritrovarsi a pregare per la persona che è mancata. Vedete, questa è una bella cosa che mi ha proprio molto colpito quando sono stato in Sardegna. Allora chiediamo davvero questa grazia, tra qualche giorno, giovedì per l'esattezza, il 20, è la memoria liturgica dei due pastorelli di Fatima, Francesco e Giacinta, San Francesco e Santa Giacinta Marto di Fatima, no? Che ci insegnano una cosa fondamentale, che non basta aver visto la Madonna per andare in paradiso, perché entrambi hanno dato la loro brevissima vita a Maria per la conversione dei peccatori, Francesco in modo particolare, e Giacinta per il Papa. Tante volte noi del Papa parliamo male: questo Papa mi piace, non mi piace, lui non è lui, è eretico, non è eretico, tutto quello che volete. E invece di pregare per il Papa, noi magari parliamo male di lui. Allora vogliamo concludere proprio con un Ave Maria alla Madonna, per la Chiesa, per il Papa Francesco, perché abbia sempre il coraggio di portare Gesù Cristo. Perché guardate che la tentazione di seguire le mode del momento è fortissima, in qualsiasi campo. E la cosa che ci deve far riflettere è che Papa Francesco, sin dal primo giorno, dal primo momento, lui ha cominciato a dire: pregate per me. Forse perché ha più consapevolezza degli altri che un suo errore può portare alla divisione della Chiesa. Allora vogliamo proprio recitare questa Ave Maria, la Madonna, al cuore immacolato di Maria, a cui proprio affidiamo il nostro Papa Francesco. Cuore immacolato di Maria, ti affidiamo proprio Papa Francesco. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per intercessione dei Santi Francisco e Giacinta Marto di Fatima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti. E buona continuazione di serata.
Abbiamo trasmesso Pillole di Spiritualità a cura di Fra Andrea Cassinelli.